Imparare l'italiano con il Pod Club, un servizio della scuola Club Migros. Un podcast per gli amanti dell'italiano a partire dal livello A2 B1.
Ciao, sono Francesca e vi parlo sul podcast Al Dente. Oggi è il 4 novembre e prima di tutto desidero ringraziarvi per i vostri commenti e messaggi, anche su Instagram. Ed ecco i temi di oggi. Cominceremo mettendo a confronto la vista e l'olfatto, cioè il senso degli occhi e quello del naso. Poi vi parlerò del prossimo referendum che si terrà fra un mese in Italia. Per finire, vi dirò qualcosa sul mio ultimo viaggio nelle Langhe, in Piemonte, e un paio di curiosità sui tartufi. Ma prima di lasciarvi all'ascolto, voglio farvi una nuova domanda, e cioè, se potete scegliere, preferite abitare in una città moderna o in una antica? Aspetto con piacere le vostre risposte su podclub.ch. E ora cominciamo. Buon ascolto! Guardare o annusare? Questo è il dilemma. Scherzi a parte, qual è il senso prevalente nelle persone? Secondo il filosofo greco Aristotele, la vista è il senso più importante. Attraverso lo sguardo possiamo comprendere i dettagli e i colori di un oggetto illuminato dalla luce. E infatti è vero, la vista impegna al 50% le capacità del nostro cervello. E poi, come si dice, gli occhi sono lo specchio dell'anima, ci dicono molto di una persona. La vista è un ottimo strumento per capire, anche da lontano, se una cosa è pericolosa o meno, senza dover correre il pericolo di avvicinarci troppo. Però gli occhi possono tradirci, confonderci. Siccome ci fidiamo molto di quello che vediamo, possiamo essere ingannati da qualcosa che non è veramente quello che sembra. Ma vediamo adesso l'olfatto, che è un senso molto soggettivo. Ci riporta a un mondo primitivo. Pensate ad esempio che, come gli altri mammiferi, ci piace molto annusare i nostri bambini. Eh già, l'olfatto è legato al riconoscimento chimico, anche nell'amore. Una volta ho sentito dire a una donna: «Potrei innamorarmi di un uomo non bello, ma mai di uno dall'odore sgradevole». Eh sì, l'olfatto è il senso dell'istinto, ci collega alle emozioni, ai centri del piacere. Ci fa innamorare senza sapere perché. Il nostro corpo, però, non ha più gli odori naturali. Noi li copriamo continuamente con saponi, creme, profumi vari. A volte anche troppo, per i miei gusti. Avete presente quando in una stanza entra una persona che ha fatto il bagno nel profumo? Gli odori naturali in sé non sono cattivi. Lo diventano per la presenza di certi batteri. Ma una cosa è in contraddizione. Da una parte noi cancelliamo il nostro odore personale, dall'altra i profumieri creano essenze con fiori e altri elementi vegetali a cui spesso aggiungono delle essenze animali. Quali? Beh, pensate al prezioso zibetto, un'essenza ricavata dalle secrezioni anali con cui questo animale marca il territorio. Oppure l'urina di topo fossile, o l'aroma di muschio di cervo, per non parlare della preziosa ambra grigia, una sostanza che si forma nello stomaco della balena e che lei ogni tanto rigurgita. Vedete? Grazie ai profumi torniamo ad essere un po' animali, senza saperlo. A proposito, lo sapete che siamo in grado di sentire 1.000 miliardi di odori diversi? E possiamo ricordare con una precisione del 65% un odore che abbiamo sentito un anno prima. Guardate che è tantissimo! Molto di più di quanto possiamo fare con la vista. Gli animali, naturalmente, ci battono alla grande in questa abilità. Nella classifica noi umani siamo al 13° posto. Prima troviamo il cane, il cavallo e il campione, guarda un po', è l'elefante africano. Già, i cani. Quando Giada era un cucciolo e abbiamo deciso di prenderla, una settimana prima di consegnarcela, l'allevatrice ci ha detto una cosa curiosa. Dovete darmi dei vestiti che avete portato a contatto con la pelle, che hanno il vostro odore. Ah sì? E perché? Ho domandato io. Li metterò nella cuccia dove dorme e così la piccola comincerà a familiarizzare con voi. Quando verrete a prenderla, conoscerà già un po' i suoi nuovi padroni. E così è stato. Che tenerezza! A proposito, il mio cane ha un odore buonissimo. Soprattutto le zampe. Ogni tanto le annuso e sento i profumi dell'erba, rivedo le corse nei campi. Insomma, tutte le cose belle che abbiamo fatto insieme. Il prossimo 4 dicembre in Italia si terrà un importante referendum. Si deciderà se fare delle modifiche alla Costituzione, in particolare per quanto riguarda il Parlamento. Il fronte del sì e quello del no sono quasi alla pari. Per il governo, che vuole la riforma, se vincesse il no sarebbe un grosso smacco. Questo è il 71° referendum dal 1946. Infatti non sono molto frequenti come in Svizzera, dato che quella italiana non è una democrazia diretta. I referendum possono essere di due tipi. Ci sono quelli abrogativi, che cercano di abrogare, cioè annullare, una legge presente e sono stati la stragrande maggioranza, e quelli non abrogativi, come ad esempio il prossimo. Questi, fino ad oggi, sono stati solo 4. Il primo referendum ha avuto luogo il 2 giugno 1946, l'anno seguente alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il tema riguardava la scelta fra monarchia e repubblica. Il risultato fu a favore della Repubblica con il 54,3% dei voti. Per questo il 2 giugno in Italia è festa nazionale. Altri referendum importanti sono stati quelli sul divorzio, 1974, sull'abolizione dell'ergastolo, sull'aborto, entrambi del 1981, quello contro le centrali nucleari, 1987. 28 dei 67 referendum di tipo abrogativo, però, non sono stati validi. Infatti, deve andare a votare il 50% più uno delle persone che hanno diritto di voto. Il referendum del 4 dicembre, invece, non ha bisogno di un minimo di votanti. Ma che cosa succederà dopo il voto? Il nuovo Parlamento continuerà ad avere due camere, quella dei deputati e quella del Senato, come oggi? Oppure il Senato, se vince il sì, sarà ridotto da 315 a 100 membri e avrà meno competenze? Ma soprattutto, in caso di vittoria del no, l'attuale Presidente del Consiglio resterà in carica o darà le dimissioni, come in un primo momento aveva promesso? Lo sapremo presto. Cari amici, a metà ottobre sono andata per qualche giorno in Piemonte, nella zona delle Langhe. Ho visitato molti borghi e castelli, a Grinzane Cavour, Barolo, Serravalle, Roddi, Prunetto. Per fortuna il tempo era bello, così ho potuto ammirare i colori caldi della campagna e dei vigneti. Eh già, terra di grandi vini, basta pensare a Barbera, Barolo, Nebbiolo. E terra del tartufo bianco, naturalmente. Ma purtroppo non era ancora la stagione adatta. Bisogna infatti aspettare la metà di novembre per poterlo gustare. Dovete sapere che il tartufo è un fungo che cresce sottoterra. Allora, per potersi diffondere, con il suo odore attira animali che scavano, lo portano fuori all'aria aperta e lo mangiano. Il suo profumo, infatti, è inconfondibile. Un misto di aglio, fieno, miele, spezie e terra bagnata. I cercatori di tartufi in Piemonte si chiamano trifulau e sono accompagnati dagli indispensabili cani addestrati. Durante la mia gita ho scoperto anche qualcosa di curioso. Infatti, a Roddi, un paesino delle Langhe, c'è addirittura l'Università dei Cani da Tartufo, una scuola di specializzazione fondata nel 1880. Ma come vengono addestrati i cani da tartufo? Antonio, un mio amico, mi ha detto che non è necessario che siano di una razza particolare. Quando i cuccioli sono appena nati, l'allevatore mette sulle poppe della mamma dell'olio di tartufo, in modo che i piccoli imparino ad amarne il profumo. Poi, a mano che i piccoli cani crescono, gli allevatori fanno vari giochi con loro, tipo nascondere un tartufo e farlo cercare, e così via. Dopo un anno il cane di Antonio ha cominciato a trovare davvero i tartufi nei boschi. Beato lui! Io invece questa volta ho dovuto accontentarmi dell'olio aromatizzato, ma mi sono consolata con qualche buon bicchiere di vino, che qui nelle Langhe è davvero ottimo in ogni stagione. Ed eccoci alla fine della puntata. Spero che vi siate divertiti e torniate qui, fra 2 settimane, su podclub.ch o sulla app. Per migliorare il lessico vi consiglio il nostro trainer di vocaboli. E vi ricordo che su Instagram vi aspettano nuove foto all'indirizzo hashtag podclubfrancesca e hashtag al dente. La prossima puntata vi parlerò dei vantaggi di vivere in una città moderna o antica. A proposito, scrivetemi! Un saluto da Francesca e a presto!
Lo sapevate? Nelle scuole Club Migros potete iniziare un corso di italiano in qualsiasi momento. Consultate il nostro sito web e iscrivetevi subito!